e noi diamo il benvenuto nei nostri studi di Radio SBS a due dei protagonisti di quest'opera, una delle più grandi opere del panorama. Si sta parlando naturalmente di Tosca e abbiamo con noi Claudio Sgura e Andrea Molino. Buongiorno ad entrambi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Andrea Molino, direttore, Claudio Sgura, baritono, uno dei ruoli principali di Tosca. Andrea Molino, cosa possiamo aspettarci? Normalmente Tosca è una di quelle opere che non sai mai come ambientazione, cioè si sa qual è l'ambientazione, ma che invenzione ci sarà per quanto riguarda lo stage?
Beh, John Bell, che evidentemente è un personaggio che non ho bisogno di presentare qua, perché è uno dei più celebri uomini di teatro qui di Australia, ha realizzato una regia secondo me molto efficace che molto particolare. Lui ha spostato la narrazione dagli inizi dell'Ottocento nei tempi della Repubblica Romana, restando sempre a Roma, quindi con tutti i luoghi e con tutte le situazioni come il libretto prevede, ma spostandola nel periodo dell'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. E devo dire che il vantaggio naturalmente è quello che il pubblico conosce meglio quella storia e quindi si può identificare meglio. E devo dire che dal punto di vista della narrazione non ci sono delle incongruenze, perché ci sono particolari paralleli tra la situazione politico-sociale dei primi dell'Ottocento e quella dell'occupazione nazista, che fanno sì che tutti i ruoli, tutte le situazioni in qualche modo rimangono completamente inalterati. Quindi la drammaturgia di Puccini è rimasta sostanzialmente identica, con appunto il vantaggio di avere una situazione più conosciuta da parte del pubblico. E quindi anche dal punto di vista musicale non mi ha creato assolutamente nessun problema e penso che la situazione possa essere attraente per il pubblico.
Citavi appunto l'ambientazione originale è proprio 1800, addirittura sabato 14 giugno 1800, data della battaglia di Marengo, e se devo essere sincero, per essere sicuro, controllato su Wikipedia, quindi immagino che il pubblico normale non sappia precisamente che cosa è successo.
Anche in Italia non credo che ci siano molti che si ricordano i dettagli della Repubblica Romana, Napoleone, eccetera. Quindi sai, secondo me appunto il vantaggio di poter inserire il racconto in un contesto più conosciuto, e ripeto ancora una volta, perché è veramente molto importante, non ci sono contraddizioni dal punto di vista della storia. Io non sono contro, anzi non sono per niente contro le trasposizioni moderne, però è fondamentale che la drammaturgia originale dell'opera resti rispettata e possa svilupparsi con le caratteristiche originali, perché se un regista vuole fare un'opera, vuole sviluppare un concetto teatrale nuovo, non può per questo permettersi di distruggere un'opera, allora piuttosto si fa un'opera nuova. Ma nel caso di John Bell sicuramente la fedeltà alla storia tradizionale è molto forte.
Passiamo a Claudio. Claudio, tu nell'opera, diciamo nel setting originale di Tosca, sei lo sbirro per eccellenza.
Sì.
Cosa sei invece in questa versione della Seconda Guerra Mondiale?
No, io sono sempre, diciamo, sono sempre il commissario, tra virgolette, commissario di polizia, con tutta la sua autorevolezza, ma anche con il suo sadismo, con la sua bigotteria. Ma diciamo che, in poche parole, in quest'opera Puccini mira a colpire l'emotività del pubblico con forti sonorità espressive. E anche se parliamo di una regia, tra virgolette, tradizionale oppure una regia moderna, la musica di Puccini rimane sempre quella, perché lui appunto mira a colpire, ripeto, l'emotività del pubblico, fa in modo che il pubblico rimanga coinvolto in tutta il susseguirsi dell'opera, in tutto il susseguirsi della storia.
Ormai sono 114 anni che Tosca va avanti, una delle opere che sono entrate a far parte, diciamo, dello standard classico per quanto riguarda la lirica. Secondo voi che cosa dice Tosca all'ascoltatore moderno e che cosa diceva 114 anni fa? Qual è il segreto del suo successo?
Buona domanda. È difficile per me rispondere, perché sono le caratteristiche dei personaggi. Per esempio Scarpia, sì, Scarpia è il cattivo per eccellenza, se vuoi, però la complessità del personaggio è tale che è credibile anche in un tipo di drammaturgia più vicina alla nostra sensibilità. E forse questo è uno dei miracoli di quest'opera, che ha avuto un enorme successo fin dall'inizio ed è riuscita a rimanere efficace anche per un pubblico man mano che si andava avanti verso negli anni, fino con un pubblico tra l'altro abituato anche ad altri tipi di spettacolo, prima il cinema, poi la televisione, poi altre cose di questo genere.
Allora chiediamolo a Scarpia in persona. Claudio, questo è il tuo ruolo, uno dei ruoli veramente decisivi nella storia della lirica. non riveliamo un segreto dicendo che muori nel secondo atto.
Ma io dico, Puccini offre tramite la musica il supporto ideale al carattere di Scarpia. Il suo sadismo, la sua bigotteria, ma anche la sua compostezza, il suo autocontrollo appunto del commissario di polizia. Lui ha modi melliflui, ma anche, in poche parole, oltre ad avere modi melliflui, sa di avere il potere di controllare la situazione, soprattutto in particolar modo con la poveretta Tosca, con la povera Tosca.
Che è una sua pedina, viene
la
utilizzata
sua pedina, sì,
questo
sì,
triangolo
sì,
tra lei e Cavaradossi.
Sì, 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 quello sì, quello sì. Cioè lui è in preda al delirio. Sin dalla prima scena del primo atto, fino ad arrivare alla scena madre del secondo atto, dove lui gioca con un rapporto di tipo odio-amore nei confronti della povera Tosca. Infatti lui appunto nel secondo atto lui la avvolge con i suoi modi melliflui fino appunto ad arrivare al momento proprio della forza. Cioè lui, grazie sempre aiutato alla musica di Puccini, riesce a trasformarsi e passare da modi di compostezza a modi anche violenti, per poi arrivare alla sua morte, che per quanto mi riguarda è tutta meritata.
Hai usato una parola che mi è piaciuta molto nello descrivere Scarpia, mellifluo. Allora, a proposito di mellifluo, vediamo appunto se questo Scarpia è mellifluo con una delle sue arie più famose, Tre sbirri, una carrozza, presto.
Tre sbirri, una carrozza.
E questa era Tre sbirri, una carrozza, presto, eseguito da uno dei grandi, Tito Gobbi. Io vorrei adesso abbassare il livello della nostra conversazione drammaticamente per una curiosità personale. Tosca è una di quelle opere famose soprattutto per gli incidenti, almeno dal grande pubblico. Ce ne sono stati veramente a decine. Cavaradossi che viene fucilato veramente con fucili a salve, Tosca che si butta giù dalle mura e rimbalza. Vi è successo mai qualcosa di divertente a voi? Claudio sta alzando la mano.
Sì, proprio una Tosca macerata. Ora mi viene da ridere, ma per l'amor di Dio. Un famoso soprano, non so se posso dire il nome, sì, vabbè.
Basta che non ci denunci.
No, Anna Maria Angeletti, bravissima. Quando si doveva buttare era indecisa durante la scena, buttarsi o meno, si è buttata, alla fine si è rotta tre costole.
Si è buttata dove?
Si è buttata su un materassino, per l'amor di Dio, ma per carità, anzi, poverina.
Quindi insomma, sono vere le leggende sui rischi di Tosca.
Qui abbiamo un assistente professionista per insegnare tutte le mosse di lotta che ci sono nello spettacolo, anche le coltellate che Tosca dà a Scarpia. Abbiamo un professionista che segue queste prove, dando delle informazioni, dando delle indicazioni a tutti, proprio per evitare, per minimizzare qualunque rischio.
Insomma, considerando anche che Claudio tu finisci anche ammazzato. Bisogna stare sicuri.
Sì, vabbè, posso anche dire che in una produzione ho avuto un ematoma per più di 15 giorni, perché questa produzione si usava il coltello dove la lama rientra. In quel momento la lama non è rientrata, no? Ma Tosca ormai era in preda al delirio, quindi ha incominciato a infilzarmi. Io gridavo, ma gridavo davvero, cioè.
Niente, fatto i complimenti per il realismo di quella scena. Noi stiamo parlando con Claudio Sgura e Andrea Molino, entrambi saranno protagonisti di Tosca con Opera Australia. Io volevo fare due parole proprio su di voi e sulla la vostra carriera musicale. Andrea, stavo appunto guardando il tuo sito e una cosa mi incuriosiva, oltre naturalmente al tuo curriculum da direttore d'orchestra, c'è anche una tua passione, il multimedia music theater, quindi teatro musicale multimediale. Che cos'è?
Sì, è un modo di usare mezzi nuovi della tecnologia della comunicazione in campo teatrale, che per me è particolarmente affascinante. Lavoro moltissimo per esempio con il video e adesso con la RAI, con la televisione italiana, stiamo sviluppando una serie di progetti che hanno a che fare con i social media e con la tecnologia di comunicazione sociale, quindi gli smartphone, i tablet, eccetera, per aprire i muri della sala da concerto, del teatro dell'opera.
Ci fai un esempio, perché francamente non riesco a capire come utilizzare i social media in campo operistico.
Ti faccio un esempio di un'opera di qualche anno fa, dove quel tipo di tecnologia ancora non era sviluppato. Però per esempio avevamo fatto un progetto di teatro musicale che si chiamava Credo, il cui tema erano i conflitti etnici e religiosi. e uno dei mezzi che avevamo usato era di andare a selezionare alcuni musicisti in zone del mondo particolarmente importanti per quel tema, quindi in particolare a Gerusalemme in Israele, a Istanbul in Turchia e a Belfast in Irlanda del Nord. E questi musicisti erano stati invitati in Italia, dove avevano lavorato per alcuni mesi insieme con me, avevamo composto insieme alcune parti, e queste parti non erano state poi eseguite nel teatro dell'opera a Karlsruhe, dove l'opera era andata in prima mondiale, ma erano tornati a casa e avevano eseguito queste parti in diretta via satellite del loro città. Musicalmente questo non ha cambiato il testo musicale dello spettacolo, eppure per il pubblico è stato molto chiaro come attraverso un mezzo tecnologico, come in quel caso era la tecnologia satellitare, oggi userei internet per motivi logisticamente molto più semplici, e attraverso questo tipo di mezzi è stato possibile far sì che la distanza venisse annullata in qualche modo. E quindi l'idea di vedere un musicista che suonava da Gerusalemme con la moschea di Al-Aqsa alle spalle, accompagnato da un'orchestra sinfonica che si trova in Germania, in un'opera che parlava di conflitti etnici, aveva un significato drammaturgico, aveva un potere teatrale. E questo per me è importante, perché questo tipo di mezzi non possono essere decorativi, non è una questione di specchietto per le allodole, ma è questione di trovare il modo con cui questi mezzi possono narrare in modo diverso dei temi che sono particolarmente importanti per la condizione umana alla fine. E infatti i progetti che faccio di solito sono non letterari, non sono storie di finzione con i personaggi come un'opera tradizionale, ma sono più, diciamo, chiamiamoli astratti se vuoi, però dove la tematica viene sviluppata attraverso i mezzi del teatro musicale, è una tematica più direttamente vicina alla sensibilità contemporanea.
Quindi un uso essenziale. Invece Claudio, due parole su di te. Prima di intraprendere full time da professionista la tua carriera, lavoravi come infermiere?
Sì, ho lavorato come infermiere professionale per ben 10 anni. Dopodiché nel 2005 ho dato svolta alla mia vita. Oddio, io ho sempre coltivato la passione del canto. Prima di intraprendere l'attività come cantante lirico, cantavo nelle balere, cantavo nelle chiese, nei matrimoni, oddio, anche nei funerali. Però posso dire che io ho avuto sempre la fortuna di incontrare gente che ha sempre incontrare persone che hanno sempre creduto nel mio talento.
Ma come hai fatto a conciliare una professione molto faticosa come quella dell'infermiere e lo studio del canto?
Allora, volere è potere. Quando uno ha una passione deve coltivarla, non deve appendere, come si può dire, nel caso dei cantanti, le corde al muro, alla parete. No, in poche parole scherzo, però quando uno ha un sogno lo deve seguire. Deve seguire, fare tanti di quegli sforzi, tante di quelle... Per quanto mi riguarda, io univo il canto al lavoro in maniera faticosa, però alla fine quando cantavo passava tutta la stanchezza, anche dopo le notti.
Perché facevi anche le notti?
Facevo, io ho lavorato in rianimazione pediatrica a Milano e dopodiché ho lavorato in rianimazione a Roma e in chirurgia d'urgenza. Capitava anche la notte che si entrava alle 10 della sera e si usciva alle 7:30 del mattino senza neanche aver chiuso gli occhi per un secondo.
Poi a far prove eri un fiore.
Ma allora, quando lavoravo come infermiere studiavo soltanto. Il mio primo contratto è arrivato nel 2004 con il signor Bruschino ad Osimo. E lì ho conosciuto, per fortuna, io ringrazio Dio, per l'amore di Dio, io ho conosciuto la mia attuale moglie, che con lei io studio, lei è un'insegnante di canto, è la mia insegnante di canto, e se io sono arrivato a questo punto della mia carriera devo tutto a lei, davvero, perché io nel 2005 stavo lasciando tutto perché non ce la facevo, perché io ho lasciato il lavoro di infermiere senza neanche avere un contratto.
Quindi proprio ho rischiato tutto.
Ho rischiato, sì, ho rischiato.
Ma quando hai avuto la sensazione, ce la posso fare?
È stata mia moglie a dire, ora basta, studi, segui il tuo sogno, dopo chi vivrà vedrà. Però per fortuna è andata bene.